mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Tech, ovvero buongiorno tecnologia, salve innovazione tecnologica e buongiorno da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Parliamo del Festival dell'Innovazione che si è svolto a Roma, al complesso museale dell'Ara Pacis, dal 7 al 10 giugno, postazioni wireless e poi ancora molti incontri, dibattiti sui rapporti tra innovazione tecnologica e democrazia digitale. Si è parlato anche di innovazione nuova economia oppure di innovazione e politica, il ritardo italiano. Tra i dibattiti più interessanti, quello su Second Life. Noi abbiamo in diretta al telefono Marco Filoni, che è docente di estetica al Politecnico di Milano. Buongiorno. Oggi vogliamo parlare di Second Life, anzi torniamo a farlo, una media di utenti fra gli 800.000 e il milione ogni mese, pensate, la metà dei quali in America e la metà fuori America, che è quello che colpisce lo stesso fondatore di questo mondo virtuale, Philip Rosedale. Tantissimi non parlano neanche inglese. Le aziende hanno cominciato a usare Second Life per provare i prodotti e testare il loro grado di interesse per farsi pubblicità, verificare le reazioni degli utenti rispetto ai cambiamenti nelle formule di marketing. Allora, avete parlato di questa realtà virtuale che ormai sembra essere proprio il futuro del web. Lei, Filoni, esprime qualche timore nei confronti di questo mondo virtuale oppure no?
Ma guardi, più che timore, come dire, sì, si può parlare di un mio scetticismo di fondo, ma relativo semplicemente alle mie personalissimi interessi e approccio rispetto a questo tipo di mondo virtuale. Anzi, più che altro dovremmo parlare di metaverso, come ci spiegano i sostenitori e gli studiosi di Second Life. E per quanto mi riguarda, ecco, a me interessa molto come fenomeno sociale e come fenomeno di massa. Ovviamente una volta che questo fenomeno viene studiato e analizzato dal punto di vista antropologico, possiamo farci un ragionamento sopra. Poi per quanto riguarda l'utilizzo di Second Life, ciò che esso è, come dire, le mie perplessità nascono dall'utilizzo che io stesso ne faccio, nel senso che io ho qualche dubbio su quanto del mio tempo posso impiegare all'interno di Second Life. Ovviamente questo è una personalissima limitazione, nel senso che sono io che ho questa attitudine nei confronti di Second Life. Ovviamente ciò non significa che tutti gli altri debbano avere la stessa attitudine, anzi al contrario, mi pare che ad esempio Mario Gerosa, che spero
salutiamo perché credo che adesso ci sia in onda in diretta con noi. Mario Gerosa, c'è?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, l'abbiamo recuperata, ricordo, sì. Autore di questo volume Second Life della Meltemi Editore. Prego, Filoni.
No, dicevo appunto, Mario Gerosa ha scritto un libro godibilissimo e veramente molto interessante, e ha saputo mostrarci come Second Life non sia soltanto ciò che i giornali e le pagine dei giornali ci raccontano, ovvero un universo nel quale si va per fare soldi e per fare sesso. Io sono convinto che sia anche questo, ma Mario Gerosa ci ha mostrato come in realtà esistono migliaia di possibilità di esprimere la propria fantasia e la propria creatività in Second Life, e ovviamente è uno strumento, e come ogni strumento può essere utilizzato bene e male. Ecco, poi credo che Mario Gerosa abbia molto più da dire in merito, perché l'ha sperimentato molto più di quanto non l'abbia fatto io.
Ecco, Gerosa, allora, perché ha tanto successo Second Life?
Allora, tanto successo perché rappresenta innanzitutto un'estensione della nostra realtà. E tra l'altro leggevo proprio questa settimana sull'Economist un articolo dove si diceva che questo sarà veramente il futuro di Internet. Cosa intendo dire? Noi adesso abbiamo Second Life, che è comunque un sistema privato, un sistema chiuso, ma in futuro noi avremo tutta una serie di mondi virtuali, quindi tanti Second Life interconnessi tra di loro, che rappresenteranno quello che è diventato Internet col tempo. Ricordiamoci, all'inizio Internet non era così come adesso, c'erano dei server dove si collegava, ma erano dei gruppi comunque chiusi. Adesso veramente c'è questa interconnessione che permette di spaziare da un mondo all'altro. Lo stesso avverrà presto per quanto riguarda mondi simili, secondo me già si stanno preparando molti competitors, quindi il futuro è proprio il web virtuale.
E tra l'altro mi permetto di aggiungere anche che probabilmente cambierà anche il modo in cui si comunica in questo mondo. Adesso esiste l'instant messaging, ovvero insomma la chat, si comunica per iscritto, se non sbaglio. Invece proprio lo stesso fondatore ha di recente annunciato che ci sarà un sistema VoIP che permetterà di dialogare a voce una volta che ci si sia incontrati in questo mondo virtuale, quindi ancora un passo in là, ma continui pure.
Sì, esatto, dicevo, ci sarà questo discorso di interconnessione e soprattutto bisognerà, oltre a ciò, pensare ad inventare tutta una serie di parametri nuovi, dall'estetica per questo mondo che è essenzialmente visivo. Ricordiamoci appunto che la grossa rivoluzione di Second Life è stata che siamo passati da Internet, dove comunque siamo soli e dove abbiamo queste pagine che scorrono, vediamo molto testo, a un mondo tridimensionale dove tutto avviene per immagini, quindi questa è veramente una grossa novità.
E quindi è vero che si è più veri?
A volte sì, molto spesso, anzi direi si è più veri, almeno dopo i primi momenti, nel senso prima si cominciano a prendere le misure di questo mondo, si studia chi si è davanti, ci si rapporta un po' a tutta la comunità di Second Life e dopo man mano si cominciano a far cadere le barriere. A dimostrazione di ciò, in Second Life abbiamo molti psicanalisti che hanno aperto i loro studi e loro cosa dicono? Che quando si entra in Second Life attraverso il proprio avatar, la controparte virtuale, si fa sì che molte barriere tendano a cadere, proprio perché ci si sente protetti da questo personaggio fittizio. E allora si tende a dire molto di più di se stessi di quanto non si direbbe nella realtà. Quindi sì, si è più veri, spesso sì.
Allora, il sito è frequentato da 7 milioni di utenti, ovviamente i numeri aumentano a livello direi quasi esponenziale. Una ragazza belga ha denunciato di essere stata violentata e si è rivolta alla magistratura per un risarcimento. Su Second Life è possibile acquistare una droga virtuale chiamata Seclimina che altera gli avatar. È stata distrutta da vandali l'isola della TV australiana ABC. Saccheggi ci sono stati negli uffici del candidato democratico Edwards. Quindi pare che, e se ne è parlato di recente sui giornali, ci siano dei veri e propri crimini informatici su Second Life. A questo proposito, prego gli ospiti di restare in linea, ci ascoltiamo Maurizio Masciopinto, direttore della divisione investigativa della Polizia delle Comunicazioni, si occupa del coordinamento nazionale sulla prevenzione e repressione dei crimini informatici.
Cominciamo a ricevere qualche segnalazione. Il nostro sito studiato per i cittadini, www.commissariatodps.it, dove vengono raccolte tutte le preoccupazioni, io direi, dei cittadini italiani, sta cominciando a evidenziarci questa attenzione. Noi stiamo effettuando dei monitoraggi all'interno appunto di questo mondo virtuale di Second Life e stiamo un po' studiando le varie problematiche. Abbiamo dedicato del personale a questi monitoraggi, insomma a breve avvieremo anche una serie di attività di approfondimento. Dobbiamo stabilire con attenzione il limite quando alcuni comportamenti poi di fatto realizzano il comportamento criminoso previsto dalla legge, quando invece è mera così enunciazione, quindi insomma è una problematica abbastanza complessa, ma la stiamo approfondendo.
Ma per avere un'idea, com'è che si procede?
Ma guardi, abbiamo naturalmente all'interno personale che opera sotto false spoglie, naturalmente. Mm-hmm. In questi casi non è cristallizzare ciò che sta succedendo, ma oggi nei crimini informatici è importante prevedere cosa può succedere tra poco.
Secondo lei cosa può succedere?
Ma guardi, diciamo che stiamo osservando una tendenza che molti frequentatori di Second Life naturalmente tendono ad assumere un tipo di vita completamente diverso da quello nella realtà. Abbiamo ancora pochi dati di questo mondo virtuale, però è chiaro che ci sono tutta una serie di comportamenti probabilmente ispirati ad atteggiamenti completamente diversi da quelli che i frequentatori hanno nella vita reale. Le esperienze recenti ci hanno insegnato che ad esempio i giochi elettronici, i nuovi giochi, le postazioni elettroniche dalle quali si gioca favoriscono i giochi violenti, favoriscono quei giochi magari ispirati al piccolo boss, al piccolo criminale, perché naturalmente sono più divertenti. È più divertente infrangere la legge che osservarla, ma finché rimane un gioco, poco male. Il problema è quando poi questo incide sui comportamenti reali delle persone. Cioè dobbiamo evitare che, ritenendo che si viva in un mondo virtuale, però si compiano reati reali. Cioè, ad esempio, nel caso della pedopornografia, che è uno dei settori che noi seguiamo con grande attenzione, non si verifichi, ad esempio, scambi di immagini.
Ecco, ammettiamo che voi riusciate a rintracciare poi chi effettivamente commette questi crimini, poi cosa scatta?
Ma guardi, nel caso della pedopornografia, lì abbiamo una legge severissima, dal febbraio 2006 abbiamo anche la possibilità di arrestare in flagranza. In questi giorni recenti abbiamo effettuato gli arresti proprio di persone catturate mentre erano davanti al computer e scambiavano immagini pedopornografiche.
Lei è favorevole all'uso di Second Life solo per i maggiorenni?
Ma guardi, nel mondo dell'informatica, il mondo delle comunicazioni, il mondo di internet soprattutto, bisogna stare sempre attenti che le limitazioni non siano uno stimolo anche in questo caso ad infrangerle, soprattutto perché ci sono al momento ancora pochi sistemi per verificare in tempo reale chi è dietro il computer. Quando mettiamo delle limitazioni, molto spesso alla fine finiscono per favorire i propinatori di servizi e non gli utilizzatori, che sono garantiti perché dice: ma io ho messo la comunicazione di interdizione. Però poi dall'altra parte del computer ci può essere un bambino che non è di fatto veramente difeso da questa interdizione.
È davvero un problema complesso, anche perché una cosa è certa: il tempo è tiranno.
Certo, dobbiamo capire questo, se sarà uno di quei fenomeni in espansione, però con la stessa velocità con la quale si moltiplicano, poi si demoltiplicano, oppure se è poi effettivamente un modo per il quale la gente tenderà ad assumere una seconda modalità di vita. Noi ci stiamo già lavorando, partecipiamo al tavolo internazionale del G8, dell'High Tech Crime, cioè proprio è questa scatola di collegamento tra tutte le polizie che aderiscono a questo progetto, non solo quindi i partecipanti al G8, con i quali ci scambiamo informazioni e esperienze in tempo reale. Un nuovo modo di fare polizia, una polizia sovranazionale, una polizia che ti consente di intervenire velocemente in qualsiasi momento.
Era Maurizio Masciopinto del Coordinamento Nazionale sulla Prevenzione e Repressione dei Crimini Informatici. Stiamo parlando di Second Life. Marco Filoni, è favorevole a questo limite d'età per la navigazione su Second Life?
Ovviamente, come diceva il commissario Masciopinto, vi sono dei problemi, è sempre difficile verificare chi è dietro al computer e è abbastanza semplice falsificare le proprie generalità all'interno di Second Life, basta registrarsi e per effettuare il login e per avere il proprio avatar, e qualsiasi minorenne può falsificare la propria data di nascita ed essere ed apparire così maggiorenne. Sono d'accordo con quanto diceva il commissario riguardo alla limitazione, ovvero bisognerebbe comprendere e capire bene quanto il limite stesso, il restringimento stesso non sia non favoreggi la volontà di trasgredire. Ma per riallacciarmi a quanto diceva Gerosa, che fra l'altro saluto, Mi sembra molto interessante il discorso che lui faceva in merito all'estetica, visto che è la disciplina di
certo.
cui mi occupo. E per quanto riguarda l'estetica, è vero, Second Life è un mondo totalmente nuovo e che permette delle possibilità infinite, infinite nel senso che vi sono dei canoni artistici, estetici, architettonici che in Second Life vanno completamente ripensati perché vi è la possibilità di reinventare l'estetica e su questo punto di vista Second Life è uno strumento e una possibilità veramente meravigliosa e quindi sono d'accordo con lui quando dice che la fantasia e la creatività all'interno di Second Life possono essere sviluppate e possono trovare un loro campo di interesse specifico e altrettanto d'accordo con lui quando proprio in questi giorni leggo dai giornali Mario Gerosa sigla e firma una campagna contro la criminalizzazione di Second Life, ovvero è assolutamente vero ciò che dice il commissario, quindi in Second Life succedono, si verificano degli atti che infrangono la legge e quindi vi sono degli atti criminosi e criminali che si verificano. Leggevo proprio pochi giorni fa che ad esempio è stata attentata una sede del Partito Socialista Spagnolo all'interno di Second Life da parte di sedicenti terroristi dell'ETA e quindi pone dei problemi che il diritto internazionale attualmente sta vagliando e sta cercando di trovare delle risposte adeguate, perché il problema è anche questo, all'interno di Second Life vi è tutto un mondo che in qualche modo rispecchia il mondo reale, quindi non mi stupisce nemmeno poi tanto che questo all'interno di Second Life vi sia la trasposizione dei problemi che già nella vita reale esistono, quindi se nella vita reale esiste il problema della pedopornografia oppure il problema del terrorismo, quindi mi sembra che il mondo virtuale rappresentato da Second Life sia in qualche modo una trasposizione di questo mondo e come tale trasferisce anche problemi legati alla criminalità, se così possiamo dire.
Lo scriveva anche Mina sulla stampa, seconda vita stesse miserie, ci si imbatte nella penosa mancanza di novità, nella deludente finta finzione, nella ripetizione fotocopiata della nostra pochezza.
Ma sì, ma il problema è sempre...
Poi passiamo alla parola a Gerosa, sì.
Sì. Poi passiamo subito alla parola della gelosia, il problema è sempre quello.
Allora vorrei aggiungere questo, che si dice appunto che ci sono dei problemi anche giuridici, però la cosa importante allora è far entrare anche degli avvocati all'interno di Second Life, perché giustamente sono stati rilevati problemi che ricalcano un po' quelli della vita vera, ma bisogna vedere come si estrinsecano e come vanno risolti. A questo proposito, in effetti...
Cosa può fare uno che si trova coinvolto suo malgrado in, situazioni criminose? Ecco.
Allora, la cosa è semplicissima. Immaginiamo la scena di uno stupro in Second Life. Uno si trova davanti a una persona che comunque ha sulla testa il proprio nome, quindi è facilmente identificabile. Seconda cosa, si può mandare un messaggio istantaneo agli sviluppatori che strumentano immediatamente questa persona. Terzo, ci si può scollegare, si può spegnere il computer. Quarto, ci si può trasportare immediatamente da un'altra parte. E quinto, ricordiamo comunque molto spesso, se si va in determinate aree dove succedono queste cose, appena si entra c'è un cartello che dice che bisogna essere consenzienti. Quindi molto spesso insomma queste cose sono in parte falsate e poi veramente vorrei sottolineare che ci sono fior di avvocati che stanno entrando in Second Life per capire come si muove questo mondo. Due esempi, l'Università di Harvard che ha varato il progetto Cyber One con corsi appositamente in Second Life e l'avvocato Giovanni Ziccardi, titolare del progetto di ricerca informatica giuridica avanzata dell'Università degli Studi di Milano, che è giustamente all'interno di Second Life per capire come si svolgono tutte queste cose, perché giustamente vanno puniti questi personaggi abietti che fanno delle cose assurde. Adesso parlo, mi riferisco a
Gerosa, cosa offre Second Life e cosa ruba, se possiamo usare questo termine, al navigatore?
Allora, offre la possibilità di crearsi veramente una seconda opportunità, perché è effettivamente una grossa vetrina sul mondo, dovesse sia qualcosa da dire, si può mettere a conoscenza di ciò una platea mondiale. Però ricordiamoci di una cosa, innanzitutto, se io sono creativo nella vita vera, avrò qualcosa da dire anche di là, viceversa, non c'è da aspettarsi che appena ci si registra il Second Life si diventi creativi. Cosa ruba? In Second Life nessuno dà uno scopo, un obiettivo, quindi se si entra solo per girare senza un obiettivo, senza qualcosa da fare, allora è veramente tempo perso e conviene andare a farsi una passeggiata o nel mondo vero o in un videogioco. Però se preso nella maniera giusta, veramente può essere un'espansione della nostra vita. E teniamo presente che in Second Life ci sono IBM, ci sono le università americane, ci sono un sacco di professori, quindi veramente se usato bene può essere straordinario, se usato male è inutile.
A lei com'è venuto l'interesse poi di farci addirittura un libro su questo mondo?
Perché si stanno sviluppando delle culture assolutamente interessanti che non sono le stesse del mondo reale, intendo dire architetture, design, oggetti, arte, c'è proprio una forma d'arte che si chiama l'impressionismo digitale che sta nascendo proprio lì dentro e che viene ora esportata anche nel mondo vero. Il problema grosso è che poca gente veramente entra in Second Life per capire tutto quello che succede. Si rimasticano concetti sentiti dire e quindi si rischia molto spesso di sbagliare. Dopodiché è un mondo estremamente vasto, estremamente ricco, dove c'è di tutto. Su 7 milioni di residenti si può immaginare, c'è il buono e quello che non è buono. Però l'importante è entrare, analizzare, capire, scoprire, soprattutto scoprire.
Filoni, un minuto, cosa ci ruba Second Life secondo lei?
Ma guardi, io sono abbastanza d'accordo con Gerosa, soprattutto quando dice che in Second Life ci puoi trovare ciò che cerchi, e ovviamente in questo particolarissimo momento nel quale si è creato il fenomeno Second Life, ciò che fa notizia, ciò che finisce sui giornali sono appunto le cose che fanno discutere, e quindi reati, e quindi tutto ciò che di negativo può offrire Second Life. Io spero, mi auguro, sono abbastanza sicuro che sia una bolla di sapone e scoppierà molto presto, quindi quando si smetterà di criminalizzare e di parlare di Second Life soltanto per i suoi aspetti oscuri, diciamo, che poi sono gli aspetti oscuri che esistono in qualsiasi realtà, tanto nel mondo concreto quanto in quella trasposta di Second Life, e allora si avrà veramente modo di utilizzarlo come strumento e come mezzo per sviluppare le proprie personali attitudini e lì dentro trovarci ciò che descriveva Gerosa, quindi delle comunità e delle culture in continua evoluzione e che sicuramente sono un luogo di discussione, di continua evoluzione di un pensiero in progress, per dirla all'inglese, quindi di qualcosa che si sviluppa e che può portare veramente del buono dal punto di vista del reale.
Gerosa, e con lei chiudiamo. Second Life fece il suo debutto in rete il 23 novembre 2003, il suo fondatore, poco più che trentenne, dice che bisogna aspettare a dare giudizi su questa realtà virtuale perché siamo solo agli inizi, la vera rivoluzione si avrà nell'arco di 10 anni. Cosa succederà?
Allora andremo sempre più verso la convergenza dei media, così intendo dire, adesso i mondi virtuali sono percepiti come un episodio isolato all'interno di tutte le sollecitazioni che noi abbiamo nella nostra vita. Presto avremo televisione, cinema, mondi virtuali, libri, i libri sono virtuali da secoli e saranno tutti collegati tra loro, e allora sì, ci sarà la vera spinta propulsiva verso il futuro, avremo l'interconnessione ma in maniera veramente forte, veramente sentita.
E qualche assaggio ce lo abbiamo già adesso. Grazie a Mario Gerosa,
grazie
autore del libro Second Life, Meltemi editore, grazie a Marco Filoni, docente di estetica al Politecnico di Milano, ricordo che scrive anche per l'inserto domenicale del Sole 24 Ore. A presto, a risentirci, buona settimana.
Arrivederci.
Grazie di essere stati con noi. Il tempo di ricordarvi, il nostro sito 105live.radiovaticana.org, a partire da questo pomeriggio sarà disponibile tutto il meglio in onda su questo canale. Risentirci da Antonella Palermo.